Il Signore poi, dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Avete sentito come è solenne l'inizio del Vangelo di Luca, in questo capitolo terzo, che probabilmente era proprio l'avvio del Vangelo, come Luca l'aveva pensato, dopo poi ha aggiunto quei due capitoli del Vangelo dell'infanzia, ma l'inizio della vita pubblica comincia proprio con questa dichiarazione solenne dei poteri politici e sacri di quel tempo. Stabilisce l'orizzonte, che è insieme un orizzonte storico e anche, se volete, geografico, perché poi riguardava quello che loro chiamavano il mondo, ma in fondo era il mondo mediterraneo. Inutile adesso che richiami i diversi personaggi che Luca ricorda, voglio solo sottolineare che in questo modo Luca anche fissa il quadro storico e quindi il tempo dell'inizio della predicazione di Giovanni Battista. È, se volete, l'unica data sicura che ci viene offerta nel Nuovo Testamento, perché le altre indicazioni sono molto generiche, perché di Tiberio Cesare sappiamo, conosciamo l'inizio, quindi era il quindicesimo anno e corrisponde presso poco 27-28 dell'era volgare, no? Quindi in quel tempo ha cominciato Giovanni Battista e Gesù poco dopo, perché è diventato suo discepolo, poi Giovanni è stato imprigionato e Gesù, quando Giovanni è stato imprigionato, ha iniziato la sua missione, ha continuato l'annuncio del Vangelo di Giovanni con altro stile, come sappiamo, e con altra metodologia. Ma quindi è l'unico data sicura, di lì si fissano poi tutte le altre date. La morte di Gesù, che appunto è probabilmente il 30, dopo 3 anni di questo avvio, quindi, di Giovanni Battista. E poi tutto il resto, quindi anche l'inizio, quando Gesù ha cominciato, quindi aveva circa 30 anni, dice Luca, ma sappiamo che queste determinazioni sono così abbastanza larghe, perché non avevano allora le anagrafi e quindi tutte le cose. L'impero romano aveva fissato alcune date, così, ma la gente abituale non aveva questi riferimenti della propria vita e della propria storia. Ma questo l'ho sottolineato, vedete, perché uno degli elementi che martedì è stato ripreso e sottolineato, è stato proprio questo fatto dell'inserimento nella storia. Perché questo non è semplicemente l'indicazione delle date e quindi dell'orizzonte della predicazione di Giovanni Battista e quindi di Gesù, ma è proprio l'indicazione di una componente essenziale della sequela di Gesù, cioè di coloro che assumono il Vangelo di Gesù come criterio di vita. Una delle componenti essenziali è l'inserimento nella storia. Ci sono altre spiritualità, come sappiamo, ci sono altre spiritualità che hanno altre caratteristiche e altre tendenze, pure significative, perché, come sappiamo, la spiritualità umana è talmente ricca, perché il destino dell'uomo è talmente grande, che non può essere esaurito. La spiritualità non può essere ricondotta semplicemente ad una caratteristica. In questo senso la spiritualità cristiana ha una sua funzione specifica, che è quella proprio di inserire le persone nella storia, quindi di prendere coscienza del carattere storico della loro esperienza. Non si tratta di uscire fuori, di entrare in un ambito trascendente, no, ma di imparare a vivere la storia. L'altro elemento che è emerso è quello della conversione, ma come vedrete è collegato a questo. Perché cosa significa vivere la storia? Significa prima di tutto avere consapevolezza che noi siamo in un processo, cioè che non possiamo realizzare tutto in un istante. Anche il rapporto all'azione di Dio non possiamo accoglierla tutta completamente, perché proprio non abbiamo gli spazi interiori, siamo in divenire. Oggi il modello evolutivo ormai è diventato quasi comune e quindi nella cultura ci sono ancora sacche di reticenza, come sapete, ma ormai il modello evolutivo è assunto. E questo proprio chiarisce in un modo straordinario, non solo, ma rende possibile il vivere con fedeltà questa caratteristica spirituale del cristianesimo, anche dell'ebraismo questo aspetto, ma il cristianesimo ancora di più. Il modello evolutivo ci consente di uscire dalla concezione ciclica del tempo, del ritorno, e insieme di uscire dalla visione statica della realtà. Questa ha un'incidenza molto profonda nel vivere la spiritualità, perché implica, prima di tutto, allora, come conseguenza, la necessità della memoria, ma di una memoria aperta, non di una memoria che è gabbia, che cioè che costringe, che chiude in un destino già determinato. Perché la visione statica conduce a questo. Ancora molti musulmani hanno la visione, ma anche molti cristiani, hanno una visione fatalista della vita. Cioè Dio ha fissato tutto. È così. Non è così. Cioè il passato non determina in modo assoluto. Offre le possibilità. E soprattutto, se si vive la fede in Dio, proprio concependo Dio come la perfezione assoluta, il bene già realizzato, la vita già piena, le offerte che perciò che le offerte che fa sono ricchissime, cioè contengono delle perfezioni che noi non possiamo accogliere subito, ma che continuamente ci possono portare a novità di vita. Per cui la memoria è la memoria di una promessa, non semplicemente di un dono consegnato, ma di una promessa. Ogni dono di Dio in questa prospettiva contiene una promessa. Per cui quel discorso che Giovanni Battista faceva al suo tempo, di attendere, di preparare la via del Signore, non si riferisce più per noi semplicemente ad un evento già concluso, ma si riferisce ad un'attitudine da rinnovare continuamente. Per cui la memoria non è una gabbia, il passato non ci chiude, no, ma ci apre a novità di vita. Per questo la conversione, il cambiamento necessario per accogliere il nuovo dono di Dio, che noi non siamo in grado di interiorizzare, ma lo possiamo aspettare e rendere possibile. Questo, vedete, per la Chiesa è molto importante, lo ripeto a noi, proprio perché noi dobbiamo poi inserire, diffondere attorno a noi nella Chiesa questa attitudine, perché ancora, vedete, ci sono molti ambienti, anche della Chiesa, anzi forse soprattutto della Chiesa, e questo è un fatto contraddittorio, ma sapete, la storia contempla anche le contraddizioni. Ci sono molti ambienti della Chiesa che invece hanno una visione in cui il passato è talmente determinante che non consente novità. Vi ho già ricordato, lo voglio ripetere ancora questo fatto, perché quest'anno ci sono stati molti segni di una insorgenza di queste dinamiche che prima erano sotterranee, che adesso nella Chiesa diventano palesi. Vi ho già ricordato libri sul Vaticano II, di chi ha scritto un'invocazione, una supplica al Papa perché organizzi dei congressi internazionali per correggere quei punti del Vaticano II che non corrispondono al passato, alla tradizione, no, la chiamano la tradizione con la lettera maiuscola, come se dovesse ripetere solo il passato. È inutile convocare un concilio per ripetere solo il passato, no? Quindi è chiaro. Eppure loro dicono, ecco, per correggerlo, e d'altra parte hanno anche un appiglio nel Concilio stesso, perché dicono il Concilio non si è proposto di formulare nuovi dogmi e quindi possiamo correggerlo perché non ha quel valore che avevano gli altri concili. Come se la novità fosse un nuovo dogma. La novità di vita coinvolge tutta l'impostazione della Chiesa. Non è necessario un nuovo dogma per formulare. E ci sono novità profonde nel Concilio, chiarissimo. Solo che costoro dicono appunto queste novità debbono essere riconosciute come errori perché non corrispondono alla tradizione. Cioè si fa del passato una gabbia da cui non si può uscire. E in questo senso ci sono anche, vi ho ricordato forse già, due volumi che sono usciti, cioè due case editrici hanno pubblicato in questo anno, proprio il 2009, hanno pubblicato un libro di un filosofo luganese, quindi svizzero, Romano Merio, che era ben noto, che aveva scritto nell'85 un libro proprio per difendere questa tesi che era necessario correggere il Vaticano II, rivederlo, proprio per uniformarlo alla tradizione. Bene, questo libro era già fuori commercio, scritto nell'85, sono più di 600 pagine, è stato ripubblicato adesso da due case editrici diverse, italiane. Proprio era stato tradotto poi in 6 lingue nel mondo, ma nessuno più ci pensava. Invece è stato ripreso anche con prefazioni autorevoli, no? Di vescovi e di cardinali. Quindi... Ora, questo io credo è un segno di una insorgenza di dinamiche un po' resistenti al Concilio, che deve metterci in moto, cioè noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo operare proprio perché la novità non venga rifiutata, perché rifiutare la novità vuol dire non vivere la storia. Si richiamano al Papa a volte, proprio costoro, una prefazione di quel libro fatta da un vescovo richiama il discorso del Papa del 2005 alla Curia, dove appunto diceva che ci sono due ermeneutiche del Concilio: l'ermeneutica della rottura è l'ermeneutica, dice il Papa, della riforma, che loro dicono della continuità, mentre il Papa dice della riforma di uno stesso soggetto che vive la continuità della storia. Ma lo stesso soggetto è la Chiesa, che continua e che in un secolo dice una cosa, nel secolo successivo ne dice un'altra, anche diversa, a volte opposta. Perché non, la continuità non sta nelle stesse idee, ma questo non avviene neppure nella nostra vita, pensate un po' se avviene nella storia. E chi di noi oggi pensa quello che pensava 30 anni fa, o 50 anni fa? Pensate un po' se la Chiesa può pensare le stesse cose dopo due secoli o tre secoli. C'è un cambiamento profondo. Pio IX condannava nel sillabo la libertà di coscienza, il Concilio nella Dignitatis Humanae l'ha affermata, consapevole, sapendo che Pio IX aveva detto così, non lo cita mai, ma sapendo che dice cose diverse. Ma qui sta la novità dello spirito, la continuità del cammino della stessa Chiesa a cui apparteneva Pio IX più di un secolo e mezzo fa, e a cui apparteneva Paolo VI quando ha firmato la Dignitatis Humanae, appartenevano tutte e due alla stessa Chiesa in cammino, nella fedeltà allo Spirito, in una riforma continua. Il Papa per questo parla, anche nell'enciclica di Caritas in Veritate, l'ultima enciclica del Papa, quando parla della dottrina sociale, dice certo che la dottrina sociale della Chiesa è cambiata, certo, nei secoli, no? Ma è lo stesso soggetto che cammina nel tempo, che oggi propone questa dottrina. Quindi c'è questa continuità del soggetto, perché è lo stesso soggetto che cammina, ma non è la continuità dei pensieri, delle dottrine, dello stesso modo di impostare la vita. Perché la storia contiene possibilità inedite proprio perché crediamo in Dio. Cioè crediamo che la forza della vita, cioè quella parola che allora cadde su Giovanni, il termine utilizzato è un termine molto forte, no? Cioè quella forza che ha suscitato, ha mosso Giovanni, l'ha fatto uscire dal proprio gruppo, dalla propria comunità, e nel deserto ha cominciato a raccogliere persone annunciando il Vangelo. Quella stessa forza opera ancora nella Chiesa se crediamo in Dio. Ecco, capite allora l'importanza di fare memoria, importante, chiarissimo, guai se perdiamo la memoria. La memoria deve rinnovare continuamente, anche degli errori, anche delle insufficienze, anche dei peccati, perché così possiamo chiedere perdono dei peccati del passato. Giovanni Paolo II, ricordate, ha insistito molto su questo aspetto, è stato deriso a volte, anche da uomini di chiesa e da cardinali, ma aveva intuito una cosa importante, che anche la Chiesa deve chiedere perdono. Bene, noi dobbiamo chiedere perdono, quindi anche del Padre. Ma questo, per fare questo dobbiamo avere memoria ben chiara. Ma fare memoria appunto anche degli errori, dei doni immensi, della ricchezza straordinaria, della carità suscitata all'interno della Chiesa lungo i secoli, per accogliere la novità, per diventare nuovi, per convertirci. La conversione non è motivata semplicemente dal peccato, quando c'è il peccato, certo, è necessario, ma la conversione è motivata dalla grandezza di Dio nella nostra vita, dalla forza dello Spirito che introduce novità, ma che noi non possiamo accogliere se non cambiamo. Se vogliamo restare sempre gli stessi e non cambiamo mai, come può entrare la novità nella nostra vita? Capite allora l'importanza proprio di vivere la storia in tutte le sue dinamiche, facendo memoria del passato, preparandoci al futuro, perché il futuro non irrompe se noi non lo prepariamo e non lo accogliamo, tutto questo nel piccolo nostro presente, nel giorno di una nostra, nei giorni della nostra piccola storia, ogni giorno, il fare memoria, l'attendere il futuro, vivendo fedelmente questa tensione profonda nell'abbandono fiducioso a Dio. Per questo Giovanni ha preparato la strada poi a Gesù, proprio perché ha, facendo memoria, non per nulla, ha richiamato Isaia, o lui lo ha richiamato, o l'evangelista, perché non apparecchiarono nei Vangeli diversi, se lui si richiamava Isaia, o se era, in ogni caso, anche lui si richiamava un passato, ma un passato aperto, che rendeva possibile una novità straordinaria, un futuro nuovo. Oggi l'ambito dove questo può realizzarsi sono le nostre comunità. Certo, ci sono molte comunità che resistono, che vivono solo di tradizioni, il ripetere le stesse cose, il fare le stesse cerimonie, le stesse processioni, no? Come se lì fosse la salvezza. Mentre, come abbiamo sentito oggi, Isaia diceva, e Giovanni lo ripeteva, l'uomo vedrà la salvezza che viene, una salvezza che non c'è ancora, che è da preparare e da accogliere. Chiediamo allora, Signore, di essere strumenti, consapevoli di questa libertà, di questa novità di vita, che introduce appunto alla libertà nei confronti del passato, ma in virtù del passato di cui facciamo memoria. Non è un rifiuto del passato, perché sarebbe un atteggiamento sbagliato. Alcuni accusano, l'altro giorno ero in un gruppo che affermava che oggi i giovani rifiutano il passato. Sono quei giudizi così generali che non hanno grande fondamento, però bisogna insistere su questo punto. Introdurre novità non vuol dire rifiutare il passato, perché le possiamo accogliere proprio in virtù del passato, anche quando giungiamo a qualità nuove o a riconoscere gli errori del passato, ma li riconosciamo proprio perché accogliamo il passato, non lo rifiutiamo. Ci convertiamo, ci dichiariamo disposti a conversione per gli errori del passato, che lo assumiamo, per questo ci convertiamo. Allora la conversione non è semplicemente per i peccati che noi abbiamo commesso, non è semplicemente solo per i peccati che hanno commesso quelli prima di noi, ma la conversione è necessaria per rendere possibile la novità di vita. Ogni dono di Dio nuovo suscita in noi cambiamenti, introduce novità. Ma se noi resistiamo, se noi ci aggrappiamo ai pensieri che abbiamo già formulato, agli stati d'animo che abbiamo già vissuto, perché li abbiamo scoperti interessanti quando li abbiamo vissuti, noi ci illudiamo di essere già salvati, mentre dobbiamo vedere la salvezza, riconoscerla e accoglierla. Ecco, chiediamo al Signore questa sensibilità, perché non succeda come è successo ai tempi di Gesù e di Giovanni Battista, che la parola di Dio, cioè l'azione di Dio, stava esprimendosi in un modo straordinariamente ricco, ma non è stata riconosciuta e non è stata accolta. Può succedere anche oggi, anche a noi.